Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Malvetu Jacqueline, sentita, questo è il Gides, il 19 aprile 2004 in occasione di una sua spontanea presentazione in questi uffici. Riferiva un episodio accadutole nell'85. Spiegava che il giovedì precedente, quindi nel 2004, su Rai 3, aveva visto la trasmissione Blu Notte di Carlo Lucarelli sulla vicenda del mostro di Firenze e aveva deciso di presentarsi spontaneamente per raccontare alcuni fatti che le erano accaduti alla fine del mese di agosto dell'85, quando si trovava in vacanza in Italia e precisamente a Firenze. Fatti per i quali poi si era messa in contatto con la questura di Firenze e per i quali successivamente era stata verbalizzata a Firenze. Raccontava che durante la permanenza a Firenze aveva piazzato la propria tenda, tipo igloo, nel campeggio sito nei pressi del piazzale Michelangelo, rimanendovi solo pochi giorni, poiché disturbata dalla musica ad alto volume di una discoteca che si trovava lì nei pressi. Quindi aveva deciso di lasciare il campeggio e di cercare un nuovo posto tranquillo, individuato in un boschetto di cipressi che si trovava dietro all'abbazia di San Miniato a Monte, dove aveva installato la tenda, che si trova dietro l'abbazia di San Miniato a Monte. Erano gli ultimi giorni del mese di agosto dell'85. La prima o la seconda notte aveva conosciuto uno studente egiziano, col quale aveva trascorso la notte in tenda, e mentre si trovava da sola e stava dormendo fuori dalla tenda a causa del forte caldo, si era accorta della presenza di due uomini che si erano avvicinati e che le stavano sfilando i pantaloni che aveva sotto la testa a mo' di cuscino. I due però, vestiti con jeans e robusti, accortisi di essere stati notati, si erano allontanati di corsa. Lei comunque sul momento non aveva dato peso all'avvenimento. La notte successiva, intorno all'una, si trovava a dormire nel sacco a pelo sempre fuori dalla tenda e, svegliatasi all'improvviso, si era accorta della presenza di qualcuno che le aveva aperto la cerniera del sacco a pelo. Si era impaurita, tanto che si era messa a gridare a squarciagola, mentre notava l'ombra di una persona che si stava allontanando camminando rasente al muro di cinta dell'abbazia. Quindi, strisciando per terra, aveva raggiunto la strada che costeggia il boschetto, sperando che passasse qualche macchina per chiedere aiuto. Di lì a poco, in effetti, era transitata un'auto con due persone a bordo, che aveva fermato, spiegando ai due uomini quello che le era accaduto. Gli sconosciuti le avevano detto di stare attenta perché c'erano dei criminali che uccidevano le coppiette. I due avevano usato il plurale e non avevano parlato di mostro. Descriveva quindi i due uomini, uno alto e piazzato, l'altro più magro e entrambi di nazionalità italiana di età circa 45-50 anni. Raccontava ancora che i due l'avevano accompagnata con la loro auto a un bar, dove aveva consumato una bevanda calda e, nella circostanza, si erano offerti a ospitarla nella casa di quello più tarchiato, dove a suo dire c'era anche la moglie. Lei aveva accettato e in macchina, dopo circa mezz'ora, avevano raggiunto la casa. Qui le avevano offerto una camera, che si presentava ben curata e arredata con mobili in stile rustico, tipico delle case di campagna. La mattina successiva, uscendo dalla camera, aveva attraversato un corridoio e si era ritrovata in una grande stanza adibita a cucina di forma rettangolare, dove forse c'era un camino e dove c'era appeso un cappello da bersagliere. Qui aveva incontrato una donna, italiana e alta quanto lei, e uno dei due uomini che aveva incontrato la sera precedente, cioè quello tarchiato, che l'aveva condotta sul retro della casa dove c'era un contadino che stava lavorando la terra. Qui poi una parte sottolineata. Quando poi era uscita sul davanti della casa, era sopraggiunta un'altra persona di 30-35 anni, molto distinta, ben vestita, con un completo scuro, che le era stato presentato come uno dell'università e che forse le aveva lasciato il proprio recapito telefonico. Nella stessa mattinata era stata riaccompagnata a Firenze, da dove con l'autostop si era recata a Siena, quindi questi l'avevano aiutata. L'uomo tarchiato, prima di salutarla, le aveva lasciato i propri recapiti telefonici, e cioè due numeri di telefono. E lei, molto tempo dopo, aveva provato a chiamare quei due numeri, ma ad uno dei due le aveva risposto una donna che, scocciata, le aveva riferito che lì non abitava più nessuno. Poi non aveva più telefonato. Il giorno 23 novembre 2004, quindi qui sono passati nel frattempo, sono passati quasi 20 anni, il vice sovrintendente Alessandro Borghi contattava al telefono la nominata Malvetu, poiché questa in precedenza aveva telefonato al centralino della questura dopo aver visto Blu Notte di Lucarelli, quindi non guardate Lucarelli, è proprio una roba pazzesca che ti ipnotizza, ti fa diventare un mitomane solo a guardarlo. Quindi si era cercato di mettersi in contatto ovviamente col dottor Giutta, no, con chi altri, perché poi vedremo Lucarelli anche che interviste andava a fare ai giornali. Nell'occasione la donna riferiva che durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, quindi un'altra, andata in onda la sera precedente, aveva visto un servizio sul mostro di Firenze sulla morte di Narducci, o aveva riconosciuto e aveva riconosciuto nell'immagine del Narducci un uomo che aveva conosciuto a Firenze proprio alla fine del mese di agosto dell'85. La stessa precisava poi di avere già raccontato la sua storia alla polizia, ma di non avere riferito di aver riconosciuto quella persona. Appreso, perché ovviamente all'epoca non gliel'avevano evidentemente mostrata la foto del Narducci, visto che era a quanto pare poco dopo, no, poco prima anzi dell'omicidio di Scopeti. Appreso quanto sopra, si disponeva che personale dipendente si recasse a Tuscania per assumere formalmente le dichiarazioni della donna, cosa che avveniva il 24 novembre 2004. In questa occasione la Malvetu riferiva sostanzialmente il contenuto delle precedenti dichiarazioni, ma puntualizzava i tempi, i luoghi e le persone che aveva conosciuto nelle circostanze già raccontate. In particolare dichiarava che l'episodio dell'uomo che le aveva aperto la cerniera del sacco a pelo si era verificato nella notte tra il 30 e il 31 agosto 85, intorno all'una. I due uomini che aveva incontrato in macchina nei pressi quella notte dopo essere scappata erano più grandi di lei e forse sui 45, uno abbastanza alto, longilineo, vestito con un giacchetto beige di stoffa fine, l'altro era più basso e robusto, indossava una giacca. La casa in cui i due l'avevano portata era, guarda caso, fuori Firenze, isolata, con un orto e dei campi intorno. Ricordava che di fronte a questa casa c'era una costruzione color ocra. Aveva avuto l'impressione che si trattasse di una casa di campagna. La mattina successiva e quella in cui aveva dormito in quella casa, le avevano presentato un loro amico vestito di scuro e elegante, forse con giacca e cravatta. Questo loro amico era alto 1,80-1,83, con capelli non lunghi, sicuramente non biondi, di età apparente, di età di anni 30-35. I due le avevano detto che si trattava di una persona per bene e che faceva un lavoro che aveva a che vedere con la medicina o l'università. Questo giovane l'aveva colpita per i suoi modi eleganti, per il fatto che era bello e per la differenza di età con i due soccorritori. Vedendo la trasmissione Chi l'ha visto, aveva riconosciuto questa persona in una delle immagini fatte scorrere durante il servizio. Visionando poi l'album fotografico di questo ufficio, riconosceva il giovane nella foto del Narducci Francesco, mentre nella foto del Calamandrei Francesco le sembrava di conoscere uno dei due soccorritori che poi le avevano presentato il giovane. Fantastico, no? Meglio di così. A fianco ai numeri di telefono che aveva fornito, e che erano quelli che i due uomini le avevano dato, aveva scritto Pucci, Danna. Poi, arrivata a Siena, aveva scritto quello che le era capitato su una cartolina, cartolina che esibiva e consegnava in originale e che reca il timbro postale del 3 settembre 85, Siena Ferrovia. Punto esclamativo addirittura qua, no? Quindi il contenuto di essa, tradotto dal francese, è il seguente. Chissà chi lo tradusse, però lunedì 1 settembre 85, Gérard, dopo molte peripezie, eccomi a Siena. Hanno provato per due notti consecutive a derubarmi o ad aggredirmi. 1:00 del mattino fuori della mia tenda, nel mio zaino, due uomini, due giganti in Lewis, cercavano di prendere il mio pantalone che era sotto il mio guanciale. Io mi sono svegliata e sono andati via. 2:00 e di notte nello stesso posto a Firenze dormivo bene, mentre poco prima ero in dormiveglia per timore. Questi ha aperto lo zaino a 1:00 nello stesso posto a Firenze. Vabbè, questi ha aperto lo zaino dove all'interno tenevo il mio denaro e il mio passaporto. Fortunatamente dall'altra parte dell'apertura della tenda ho urlato, cioè anche qui, fortunatamente dall'altra parte dell'apertura, aperta parentesi, della tenda, quindi vabbè, ho urlato di paura fino a non avere più voce. Poi 10 minuti dopo ero letteralmente terrorizzato, ho fermato un'autovettura sulla strada per chiedere aiuto. Ho saputo che c'è e gira nella regione un criminale che aggredisce le coppie e uccide le donne. L'agente della macchina mi ha fatto passare la notte da loro e mi ha dato da mangiare. La notte scorsa ho dormito presso un ingegnere, il quale mi ha invitato al ristorante. A lato della sua casa si trova un posto formidabile per la mia tenda, a 20 chilometri da Siena. Ti scrivo una lettera per i dettagli. Baci, Jacqueline. Quindi questo avrebbe potuto effettivamente essere vero, no? Un po' così, sembra un po' già non scritto da una persona completamente, diciamo, in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, però potrebbe effettivamente averla scritta lei questa cartolina nell'85. Poi, il giorno 26 novembre 2004, la Malvetu, o Malvetu, a questo punto non lo so, telefonava al vice soprintendente Borghi riferendo che aveva ripensato alle foto dell'album che le erano state mostrate il precedente giorno 24 e che le era rimasta particolarmente impressa la foto della seconda pagina, quella in basso a sinistra, in cui un uomo indossava un giaccone di pelle marrone ed era ripreso quasi per intero. Ovviamente la foto era quella che ritrae Narducci Francesco.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.